troppo serio allora. È un piacere essere qui, vi porto saluti da Firenze, quindi dal Pastor Elio, per chi non lo sapesse, insomma io vengo dalla Chiesa di Firenze, sono responsabile dei giovani del distretto, è un piacere essere qua in mezzo a voi, vi ringrazio davvero. E vi ringrazio già per la pazienza dell'ascolto di questa mattina, perché il Signore in questa settimana mi metteva in cuore in qualche maniera di condividere qualcosa della scrittura che sicuramente ha parlato per primo alla mia vita, ma che in qualche maniera sfida le nostre vite, sfida quello che siamo a ricercare in maniera ancora più profonda quella che è la nostra esperienza col Signore. E durante la lode abbiamo sentito che ci sono state diverse preghiere che chiedevano al Signore ancora di rinnovare questo desiderio, questo amore, questo suo spirito che è in noi e che sicuramente ci ha toccato quando l'abbiamo conosciuto, ma che Dio desidera in qualche maniera continuare a darci in maniera copiosa, in maniera profonda. Questo del desiderare me lo sentirete dire, dice, anche troppo spesso questa mattina, tanto che verrà sicuramente a noia, però sono sicuro che ci fa bene ricordarlo. E diciamo, la meditazione verte un po' su questo, e cioè su quanto sia importante che noi come Chiesa torniamo a desiderare ardentemente non solo i doni, come dirà Paolo ai Corinzi, ma la presenza di Dio stesso nella nostra vita. In qualche maniera quello che sblocca, che muove, che fa sì che le persone possano tendere verso una direzione piuttosto che un'altra, se noi analizziamo spesso in buona parte ciò che muove è un desiderio. È il desiderio che ci spinge ad andare in un posto in vacanza piuttosto che da un'altra parte, è un desiderio che in qualche maniera ci invita a magari perseguire una carriera lavorativa perché magari nella nostra infanzia abbiamo visto, conosciamo qualcuno che faceva quel lavoro, ci ha appassionato e allora è nato un desiderio nella nostra vita che ha condizionato in maniera molto forte tutto quello che è stato poi il corso della nostra esistenza e in qualche modo il desiderio, il desiderare è un motore che ci spinge in una direzione piuttosto che un'altra. E vorrei che mi seguiste in Galati, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, dal versetto 16. Sono versetti pesi per certi versi, ma che sono sicuro che sfidano la nostra vita. Leggiamo un po', tanto so che vi piace leggere, quindi so che non ci sono problemi se, se leggiamo un po' di versetti. Dal capitolo 5 al versetto 16, la parola dice così: io dico, camminate secondo lo Spirito, è Paolo che parla, Apostolo Paolo, e non adempierete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, nemicizie, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Se viviamo dunque per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Amen. Versetti sicuramente, diciamo, pesi, che che quando li leggiamo toccano sempre in maniera particolare la nostra vita, però se ci fate caso, solitamente quando prendiamo questi versetti e li andiamo in qualche maniera a analizzare, utilizziamo sempre come punto cardine il tema dello spirito, che chiaramente c'è, è presente e lo toccheremo, ma voglio porvi in qualche maniera l'attenzione questa mattina anche su un altro aspetto, cioè sui desideri. Come abbiamo visto, ci sono due fazioni, se vogliamo dire così. C'è la fazione della carne e c'è la fazione dello spirito. Entrambe hanno dei desideri. Entrambe bramano qualcosa. Ora, il fatto che l'uomo, credo che questo sia un sentimento che chiaramente il Signore ha dato nella nostra gamma, in qualche maniera, di sentimenti, se è un sentimento, perché leggendo qualcosa chiaramente non è facile per noi identificare qualcosa che fa parte dell'animo umano in una determinata parola scientifica e andarla sempre a analizzare pienamente, ma quello che si pensa essere un sentimento il Signore lo ha dato, e ce lo ha dato chiaramente affinché potesse essere utilizzato e potesse guidarci sia chiaramente nelle sue cose e anche nella direzione giusta, ma pone il fatto, come dicevo all'inizio, che questo muove la nostra vita. Se voi prendete alcuni esempi nella scrittura, ma basterebbe sicuramente anche pensare a quello che è stata la nostra esperienza col Signore, vedremo che ci sono stati dei momenti in cui c'è stato un forte desiderio nella nostra vita di fare una cosa piuttosto che un'altra, e questo ha portato delle conseguenze. E non è una storia recente, è storia vecchia. Adamo ed Eva furono mossi dal desiderio di prendere un frutto. La Bibbia dice in Genesi, capitolo 3, versetti 1-6, quello era il contesto, che Eva vide che il frutto era desiderabile, era bello da vedersi, era nutriente, e poi dice la Bibbia che quell'albero era desiderabile ai loro occhi per acquistare conoscenza. Ora, sicuramente noi sappiamo che loro peccarono perché disubbidirono al Signore, ma lì rientra il fatto che desiderarono essere come Dio. Desiderarono porsi allo stesso livello del Signore, autogiustificarsi, autocondizionare la propria vita e dire loro ciò che era giusto o sbagliato, ma parte dal presupposto che Eva vide che quell'albero era desiderabile. In tantissime altre parti della scrittura vediamo che un desiderio espresso in maniera totalmente opposta porta benedizione invece alla vita delle persone. Esther pregò, e quando il re gli chiese, dice: ma cosa vuoi che ti si faccia? Io, se tu desideri, se vuoi, posso darti la metà del mio regno. E lei gli disse: io desidero che sia lasciato vivere il mio popolo. E lì produsse una benedizione straordinaria per quello che era poi la volontà chiaramente del Signore, quella di salvare, no, il suo popolo da quel contesto. Ecco, il desiderio in qualche modo è sempre al centro e muove in maniera particolare la nostra vita. E Paolo ai Galati fa questa, in qualche maniera, divisione, no? Come abbiamo letto: non camminate secondo lo spirito, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha, o meglio, lo spirito ha desideri contrari alla carne. Ora, noi sappiamo che quando conosciamo il Signore, egli illumina la vita e l'illumina la nostra mente, noi possiamo riconoscere che abbiamo bisogno in qualche modo della sua salvezza estrema, poiché senza di questa non potremmo abbracciare quella che è la sua appunto salvezza. Senza riconoscere il fatto che abbiamo bisogno di un salvatore, non potremmo venire a lui. Dio illumina gli occhi in qualche modo della nostra mente, noi riconosciamo che abbiamo bisogno di un salvatore, e quando mettiamo la nostra fede in questa verità che egli ha pagato per noi, dice la scrittura, non soltanto siamo passati dalla morte alla vita, ma qualcosa di miracoloso accade in noi. Ed è forse uno dei miracoli che spesso meno consideriamo, ma che è forse anche più grande stesso dei grandi miracoli che a volte vediamo fare al Signore attraverso guarigioni, liberazioni e quant'altro, è il fatto che mentre lo conosciamo, lo Spirito di Dio viene in te e tu rinasci di nuovo. È uno delle più grandi e straordinarie, in qualche modo, misteri che il Signore dà alla sua Chiesa. Quando noi lo conosciamo, dice la Scrittura che una novità di vita nasce in noi. Gesù lo spiega a Nicodemo e gli dice: se tu non rinasci nuovamente non puoi vedere il regno di Dio. E Nicodemo, giustamente un po', diciamo, tordo come potremmo essere noi, dice: ma come faccio io a rientrare nel grembo di mia madre, rinascere ora che sono adulto? Era chiaro che non potesse funzionare così. Ma il Signore dice: no, tu devi rinascere di spirito e di acqua e di vita affinché poi tu possa entrare nel regno. E lì gli stava annunciando nuovamente che quando il Vangelo arriva alla tua vita e tu conosci il Signore e abbracci per fede quello che Egli ha compiuto per noi, c'è un incontro miracoloso. Lo Spirito di Dio viene ad abitare nella tua vita, rinasci di nuovo e divieni una nuova creatura. Amen? Ora, dice, bello, straordinario, e lo viviamo spesso quando facciamo i battesimi, no? Che simboleggia chiaramente la verità del fatto che la vecchia vita muore e noi rinasciamo. Ma allora, cioè, perché quando conosciamo il Signore c'è qualcosa ancora della vecchia natura che ogni tanto cerca di venire fuori e di portare avanti quelli che sono i suoi desideri? Questa è una cosa che sperimentiamo tutti nella nostra vita, no? A volte, cioè, quando qualcuno si battezza, dice: oh, mi raccomando, tienimi sott'acqua un bel po', così magari lo ammazziamo per bene, non deve più venire fuori e siamo a cioè no, invece dopo, quando abbiamo conosciuto il Signore, andiamo avanti nella nostra vita, ci accorgiamo che c'è a volte una lotta, no? Dentro il nostro cuore. E questa è una lotta che Paolo aveva vissuto e che non soltanto spiegherà ai Galati, ma spiegherà anche ai Romani, che conosciamo bene, ma che verte su un dato, su una verità fondamentale. E cioè che la nostra carne è stata crocifissa con Cristo. Questa è una verità straordinaria che spesso a volte noi scordiamo. Quella carne che tanto infastidisce il nostro cammino, che tanto tenta di condizionare, che tanto prova a far avanzare i suoi desideri, è stata crocifissa con Cristo. Paolo dirà: quelli che sono di Cristo, versetto 24, di Cristo Gesù, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Questo vuol dire che smetterà la lotta? No, assolutamente, che ci sarà sempre, ma la verità sulla quale noi camminiamo è che questa carne è stata sconfitta alla croce, che questa carne che ha questi desideri che sono contrari allo spirito, come dice la Scrittura, è stata inchiodata alla croce e lì è rimasta per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. E noi possiamo avere vittoria su quelli che sono i desideri della carne basandoci sulla fede nella verità del fatto che Cristo Gesù ha inchiodato la carne alla croce con i suoi desideri e le sue passioni. E dunque Paolo fa un... non vi preoccupate, questi foglietti sono giusto per... non sarà lungo. Fa questa distinzione. La carne ha dei desideri che sono contrari a quello dello spirito. Noi abbiamo detto che è stata inchiodata alla croce, possiamo camminare per questa verità. Dunque, ciò che desidera però la carne è nettamente in contrasto con quello che è il desiderio di Dio per la nostra vita. Abbiamo letto l'elenco, non stiamo a leggerlo perché lo conosciamo bene, però la carne, dice Paolo poi ai Romani, che ciò che desidera, ciò che brama è in amicizia contro Dio. Anzi, poi andrà anche più, diciamo, profondo. Ciò che brama è morte. Ciò che brama la carne è morte, è inimicizia, è essere contrari, essere divise, essere il contrario chiaramente dell'amicizia in Dio, andare in una direzione opposta a quella che è la volontà di Dio, non solo per la nostra vita, ma nella sua volontà eccelsa. Allo stesso tempo però, se la carne ha un desiderio, anche lo spirito ce l'ha, abbiamo detto, no? sono contrari. Anche lo Spirito ha dei desideri per noi. Anche lo Spirito ha una volontà in qualche maniera per la nostra vita. Paolo sempre ai Romani dirà che il desiderio invece dello Spirito è vita e pace. L'esatto opposto in qualche modo di quello che la carne desidera. È per questo che Paolo dice questo ai Galati, perché nei capitoli precedenti sta parlando che loro non si devono opporre nuovamente sotto il peso della legge. Abbiamo un po' sentito prima dal pastore. Lui gli sta dicendo: c'è qualcuno che turba la vostra vita perché vuole farvi nuovamente tornare al peso della legge, e cioè essere giustificati non per opera della fede mediante la grazia del Signore Gesù, ma mediante le opere, ma mediante quello che voi fate, quello che la carne fa. E Paolo qua interviene e gli dice: guardate che la carne ha desideri contrari. Voi avete, dirà anche in altre parti, iniziato con lo Spirito, non potete finire con la carne. Voi avete vissuto quella che è l'esperienza straordinaria di essere nati di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio. Io vi incoraggio, dice Paolo sostanzialmente, a camminare per lo Spirito. Io vi incoraggio a non tornare a pensare di essere giustificati in base alle vostre opere, a quello che fate, ma piuttosto a farvi ispirare pienamente da quello Spirito che ha suggellato la vostra vita. Allora dice bene, bello, grazie Paolo, ma dice: è così difficile però, dice, a volte poter andare in questa direzione. E qui, ascoltatemi bene, vi chiedo, perché a me ha fatto molto del bene questa cosa. Cioè, noi a volte pensiamo che siamo noi che con le nostre forze, i nostri sforzi, le nostre costrizioni, in qualche maniera pieghiamo la mano dello Spirito e lui è costretto in qualche maniera a benedire la nostra vita, a andare, a avvenire nella nostra vita. Ma perché io credo che a volte partiamo da un presupposto sbagliato. Perché se vi ricordate all'inizio della vostra conversione, quando avete conosciuto il Signore, qualcosa di straordinario è successo, eravate in qualche maniera e siamo stati trascinati non da quello che noi volevamo fare, ma da quello che lo Spirito parlava e toccava la nostra vita. Eravamo sospinti da Lui, eravamo incoraggiati, e tutti quei desideri che venivano alla nostra vita di adorare il Signore, di metterci in preghiera, di andare al culto, di parlare di Lui, erano sospinti in qualche maniera, non da una nostra costrizione morale, perché sennò la Chiesa chissà cosa pensa, ma piuttosto dall'opera dello Spirito dentro di noi che ci portava su quella strada, che ci portava su quella direzione. Ed è così, ho trovato una citazione che dice: noi camminiamo nello Spirito quando i desideri dello Spirito sono più forti dei desideri prodotti dalla carne, ma non perché siamo noi a obbligarlo, ma perché è Lui che dentro di noi ci spinge in quella direzione. È Lui che mette in noi il desiderio di andare nella direzione di piacerli, di ubbidirli, di desiderare di più di Lui, di desiderare ancora di più della Sua presenza, di desiderare ancora in qualche maniera di più di quello che Lui può fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Non seguiamo il Signore, non ubbidiamo i Suoi comandamenti per costrizione, ma li ubbidiamo perché desideriamo ubbidirli. E questo Paolo gli sta dicendo. Non gli sta dicendo: guardate, voi non dovete con la vostra mente, psiche, con la vostra forza fare qualcosa, ma piuttosto dovete camminare per mezzo di questo Spirito, e sarà questo Spirito che è in voi a farvi suscitare il desiderio di seguire il Signore, di ubbidire al Signore. È lì che allora lui può dire che lo Spirito ci guida, ma anche che è leggero, che è libero, perché noi vogliamo ubbidire al Signore non per dovere, ma perché Egli ispira nella nostra vita l'ubbidienza. Certo, ora non mi fraintendete, anche la nostra volontà, non è che siamo completamente avulsi da questa cosa, ma è una, come dire, una guida che lo Spirito dà alla nostra vita e ci direziona verso quello e ci spinge in qualche maniera verso questa, questo desiderio, Signore, ubbidirti, seguirti, adorare il tuo nome, scegliere te sempre. E allora io però vi voglio fare una domanda questa mattina per andare verso, diciamo, la conclusione di questa riflessione, e cioè, quanto desideri Dio? Quanto desideri che Dio ti faccia desiderare Lui? Quanto desiderio in te c'è di conoscerlo anche di più? Quanto desiderio c'è in te di poter vedere di più della sua presenza nella tua vita? Dice, quando conosciamo il Signore all'inizio è tutto rose e fiori, no? Il primo amore, come lo chiama la scrittura, ma poi qualcosa succede, si incricca, no? nel percorso. E Paolo dirà in Tessalonicesi sempre, non smettete mai di pregare, e non spegnete lo spirito. Dunque succede qualcosa in qualche modo che ci contamina, ma il desiderio di Dio rimane lo stesso, che sia il primo giorno che tu conosci il Signore, che sia passati molti anni, e cioè di darti vita e pace, e cioè di poter direzionare la tua vita. Ora, quando noi desideriamo qualcosa, in qualche maniera la andiamo a cercare. Questo termine, se lo andate a vedere, desiderio, è ripreso dai latini in maniera specifica, e sostanzialmente dice il cercare le stelle, no? Come quando sono velate dal cielo e non si vedono, allora c'è il desiderio in qualche maniera di andarla a cercare. Da lì penso provenga poi, quando si vede le stelle cadente, di esprimere, no? Questa, diciamo, cosa pagana che assolutamente non facciamo noi perché siamo credenti, no? ma c'è una ricerca. Il Signore non smette, la sua chiamata, il suo desiderio per la nostra vita non si ferma negli anni, ma rimane fermo e costante nel dirti e nel dirci che Egli desidera sempre dare vita a te, che Egli desidera sempre dare pace alla tua vita. E la domanda che io appunto vi faccio, affinché possa essere stuzzicante, di riflessione, quanto io desidero questo però? Quanto lo desidero? Quanto desidero vedere copiosamente la presenza del Signore in me? Come quando l'ho conosciuto le prime volte. Questo muoverà la nostra vita in quella direzione e muoverà la nostra vita nel camminare non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Lui, Paolo dirà, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quando camminiamo per lo Spirito, e cioè lasciarci guidare dai desideri che Dio mette nella nostra vita, che sono chiaramente conformi, no, alla sua parola, io penso che Paolo dirà questo perché non c'è nemmeno il tempo di pensare ai desideri della carne e nemmeno di prenderli in considerazione. Quindi se camminiamo ispirati dallo Spirito, nel seguire, nel tornare ad avere quella sensibilità spirituale di dire, Signore, no, io qua voglio aspettare e desiderare di che sei tu a ispirarmi il desiderio di seguirti. Non spegnete lo Spirito. Non spegniamo lo Spirito, scusate. Perché quando lo spegniamo e clicchiamo su off, ha voglia te il Signore a ispirarci i suoi desideri. Non li vediamo. Certo, poi il Signore è buono, non mi fraintendete, ora sembra che sia un catechismo, no, però il Signore nella sua grazia è buono perché poi ci desta, no, se ci siamo assonnati. Ma il mio desiderio, che è un incoraggiamento per, primo per la mia vita, è quello proprio di cercarlo ancora di più, desiderarlo in maniera ancora più profonda e copiosa, affinché veramente possiamo allinearci a quelli che sono i Suoi desideri per noi e per mezzo di questi, seguendoli, camminare per lo Spirito. Non vuoi seguire la carne? Cammina per lo Spirito. Non è uno spot, pubblicitario questo. Non... Vuoi, desideri che alcune cose nella tua vita che senti con cui stai combattendo nella carne possano essere vinte? Ancora, credi che sulla croce quella carne è stata morta, è stata spezzata, ha perso la vita, non ha più potere su di te perché non sei più sotto la carne, ma sei rigenerato mediante lo Spirito. Certo, è un combattimento, ma noi abbiamo le armi che sono state date per la grazia del Signore Gesù che ha compiuto alla croce la vittoria per noi, non soltanto sul peccato e sulla morte, ma anche sulla nostra vita, affinché noi possiamo camminare oggi, non per quella che è l'opera della carne, non per quelli che sono i desideri della carne, ma per quelli che sono i desideri dello Spirito. Dice, bella tutta teoria, ma in pratica però io torno a casa e sono alle prese sempre con le stesse cose perché, come dico sempre, siamo tutti sulla stessa barca, no? Ma io credo però che il Signore, quando noi ci muoviamo nella Sua direzione, poi Egli ci indirizza su quella che è la Sua volontà, su quella che è la Sua verità. E quindi... Come possiamo camminare per lo Spirito, dunque, e avere e adempiere in qualche modo ai desideri, a lasciare che i desideri dello Spirito possano essere evidenti nella nostra vita e noi poi possiamo seguirli? Non c'è tanti trucchi, credo. Quelli che almeno io ho trovato sono avere fiducia in quello che la Bibbia dice. Pastore diceva, io sono quello che la Bibbia dice che io sono, e io posso quello che la Bibbia dice che io posso. Dunque, rimettiamo fiducia, piena fede, nella parola del Signore. Rimaniamo ancorati a questa parola e a quello che Lei, la parola, dice di noi e in quello che possiamo noi fare, vincere e avere vittoria su quello che la Bibbia dice. E in più, io credo anche che possiamo chiederlo al Signore. Io credo che possiamo chiedere al Signore, ravviva ancora la mia vita, l'abbiamo sentito questa mattina. Possiamo chiedere al Signore ancora, Signore, desidero ridesiderare la Tua presenza, la Tua unzione nella mia vita, la Tua sensibilità. Ti prego, fa che questo possa crescere nuovamente in me. E quando lo Spirito inizierà nuovamente a parlare in maniera dolce, perché così fa il Signore, inizierà a parlare al tuo cuore, guarda, inizierà a metterti dei desideri nuovi, a metterti che sono conformi chiaramente alla Scrittura, come... il passare del tempo in preghiera, passare del tempo alla presenza del Signore, leggere la Sua parola. Quando lo Spirito Santo inizia a metterci questi piccoli semini, non spengerli, non spengiamoli. Sicuramente vi sarà successo che magari siete arrivati a un punto della vostra vita e avete detto, oh, Signore, però io mi rendo conto di avere più bisogno di Te. E avete un po' magari iniziato a pregare in questa direzione. E la conseguenza, sono sicuro, è stata che il Signore piano piano, lo Spirito di Dio, ha messo piccoli semini nella vostra vita. Forse leggermente più di prima. Non basta chissà, Dio non viene in maniera violenta, ma inizia a ispirare cose nuove. E magari è venuto fuori il nuovo desiderio di leggere la Sua parola. E magari è riuscito il desiderio di mettersi in preghiera di più di come lo facevo prima. Ecco, non spengere questi semi. Anzi, incoraggiali, coltivali. Fai che possano diventare sempre più alberi enormi nei quali fondiamo la nostra vita. Ma il Signore lo fa. Quando noi glielo chiediamo, il Signore lo fa, perché questa è nella sua volontà. Quello che noi possiamo veramente camminare per il suo spirito, seguire quei desideri che il suo spirito mette nella nostra vita, finché non soltanto possiamo piacerli, ma possa ancora benedire le nostre vite. Amen. Vi invito ad alzare in piedi, vorrei concludere con una preghiera, appunto, avendo piena certezza di fede del fatto che il Signore ascolta le nostre preghiere, le nostre parole, i nostri desideri. Vogliamo veramente pregare il Signore affinché nuovi desideri possano venire nella nostra vita, di seguirlo, di poter assaporare di più di Lui, che la Sua presenza e la Sua parola possa essere veramente quella benzina sulla nostra vita, che possa questo ispirare un ravvivamento nei nostri cuori e nelle nostre vite, non per fare chissà cosa, non per fare fuochi d'artificio, ma per conoscerlo di più, finché possa ancora Lui portare liberazione alle nostre vite. Sì, Signore, vogliamo ancora questa mattina ringraziarti, Signore, perché Tu sei colui che, Signore, non soltanto ispira la nostra vita, Signore, ma anche, Signore, incoraggia, Signore, e come dice la Tua parola, Signore, ci fa muovere in una direzione piuttosto che in un'altra, Signore. Noi, Signore, questa mattina desideriamo ancora chiederti di rinnovare le nostre vite, Signore, di rinnovare il nostro spirito, Signore. Ti vogliamo ancora chiedere, Signore Gesù, di farci desiderare, di aiutarci a desiderare nuovamente Te, Signore. Di aiutarci a desiderare nuovamente il Tuo fuoco, la Tua unzione, Signore. Aiutarci a desiderare la Tua presenza, Signore, la Tua comunione, Signore. Di stare con Te, Signore. Non ci interessa, Signore, grandi cose, Signore. Non ci interessano, Signore, grandi show, Signore, ma ci interessa della Tua presenza, Signore. E noi Ti preghiamo, Signore, affinché Tu possa veramente iniziare a mettere dei semi nel nostro cuore, Signore, affinché, Signore, questi desideri, Signore, possano produrre i frutti che sono i frutti del Tuo Spirito, Signore, amore, gioia, pace, Signore, pazienza, benevolenza, bontà, Signore, autocontrollo, Signore. Grazie. Grazie, Signore, perché sappiamo, Signore, che la nostra carne è crocifissa alla croce, Signore, e noi possiamo camminare in novità di vita mediante lo Spirito, Signore, che Tu ci hai dato, Signore. Aiutaci, aiutaci, Signore, a camminare per mezzo dello Spirito, Signore, seguendo i Tuoi desideri, Signore. Noi vogliamo guardare a Te, ai Tuoi desideri, Signore, e non a quelli, Signore, della carne, Signore. Sappiamo che se seguiamo i Tuoi, quelli che Tu ispiri nei nostri cuori, nella nostra vita, Signore, noi camminiamo per Te, Signore, e non, Signore, cadremo nei desideri, Signore, della carne, che sono in amicizia a Te, Signore. Grazie. Grazie, Signore, ancora ispira le nostre vite, Signore. Ancora tocca, Signore, le nostre vite, Signore. Ancora, Signore, scendi, Signore, sui nostri cuori, sulle nostre vite, Signore, affinché, Signore, possiamo essere Tuoi testimoni, Signore, affinché possiamo sperimentare, Signore, ancora della Tua croce, Signore, e del Tuo Vangelo. Alleluia. Amen. Alleluia.